Il mattino del 30 novembre mi svegliai all'alba, come al solito. Mi trovavo in Etiopia, in un posto che si chiama Hadar, circa 150 chilometri a nord-est di Addis Abeba. Uscii dalla tenda e diedi uno sguardo al cielo, senza nuvole. Sono un paleantropologo, ossia uno che studia i fossili degli antenati umani, e pertanto sono superstizioso. Avevo buoni presentimenti. Tom ed io partimmo con una delle quattro Land Rover della spedizione. Impiegammo mezz'ora per arrivare sino al sito 162 a causa del terreno accidentato. Hadar, un deserto di nuda roccia, pietrame e sabbia, i fossili che uno trova stanno tutti esposti in superficie. Hadar è situata al centro del deserto Afar, un antico letto lacustre ora asciutto e riempito di sedimenti. Piove di rado, ma quando piove l'acqua si abbatte nei canaloni e ne allarga gli argini, mettendo in vista così i fossili. Parcheggiamo sul pendio di uno di quei canaloni e poi cominciamo a scrutare il suolo, camminando lenti, in cerca di fossili. Camminammo per 2 ore, in un caldo atroce. Prima di rientrare, decisi di fare una piccola deviazione e notai qualcosa in terra, a metà del pendio. Quello è un pezzo di braccio di ominide. Cominciammo a vedere frammenti di ossa sparpagliati, la parte posteriore di un piccolo cranio, un pezzo di femore, qualche vertebra, parti di un bacino. Tutte ossa di ominidi. E se fossero state parti del medesimo scheletro? Uno scheletro estremamente primitivo, qualcosa che non era mai stato trovato da nessuna parte ancora. Quella notte nessuno si sognò neppure di andare a letto. Parlavamo e bevevamo una birra dopo l'altra. Avevamo un registratore e facemmo suonare a ripetizione e a pieno volume Lucy in the Sky dei Beatles. Il suono riempiva la notte. A un certo punto di quella notte indimenticabile, non ricordo più a che ora, il nuovo fossile assunse il nome di Lucy. Da allora in poi lo si è sempre conosciuto con questo nome, benché il suo nome vero sia AL-288-1. Con queste parole, Donald Carl Johansson racconta nel suo libro Lucy, le origini dell'umanità, una delle più stupefacenti scoperte della paleantropologia. Il 30 novembre del 1974, esattamente 50 anni fa, così venne scoperta Lucy, la madre di tutti gli omini. Per l'esattezza, Lucy è lo scheletro di una giovane femmina di Australopiteco. Lucy è vissuta 3,2 milioni di anni fa nella depressione semidesertica di Afar, in Etiopia, quasi al centro del Corno d'Africa. In onore al sito di ritrovamento, la specie cui appartiene Lucy fu battezzata Australopithecus afarensis, dallo stesso Johansson, insieme ai colleghi Tim White e Eve Coppens, in un articolo pubblicato curiosamente in una rivista di secondo piano, Kirtlandia. Donald Don Johansson ha avuto il merito di raccontare questa meravigliosa scoperta come una storia da romanzo, una storia che racconta le nostre antiche origini, una storia di primati che si distaccano progressivamente dalle caratteristiche delle altre scimmie, sotto la pressione dell'evoluzione, in quel maestoso continente che è l'Africa. Una storia che arriva sino a noi, membri di Homo sapiens, e che è tuttora oggetto di ricerca e ammirazione, perché è la nostra storia. E allora vogliamo raccontarla, questa storia, esattamente a 50 anni dalla scoperta di Lucy. Lo faremo coinvolgendo scienziati che possono aiutarci a capire chi fosse Lucy, come vivesse, quale fosse l'anatomia del suo cervello e come mai essa sia tuttora, usiamo le parole del professore Giorgio Manzi, paleoantropologo italiano di fama mondiale, il reperto più noto e iconico dell'intero record fossile dell'evoluzione umana. Il nostro viaggio comincia proprio ospitando il professor Giorgio Manzi per capire come questa scoperta abbia rivoluzionato la paleoantropologia.
Siamo qua con Giorgio Manzi, accademico dell'INCEI, professore ordinario all'Università La Sapienza di Roma, uno dei più noti paleoantropologi del mondo.
Addirittura.
No, è una giusta presentazione. L'abbiamo qua per parlarci di questa straordinaria scoperta, a partire anche dal suo ultimo libro, che faccio vedere qua, che è Antenati, libro che è uscito quest'anno e che ha proprio come sottotitolo Lucy e altri racconti dal tempo profondo. E quindi la prima domanda è, professor Giorgio Manzi, cosa ha rappresentato la scoperta di Lucy per la comprensione dell'evoluzione umana?
Innanzitutto salve a tutti e a tutti, grazie per questa chiacchierata che faccio con molto piacere. Che cosa di speciale Lucy? Beh, semplicemente ha cambiato la storia, scusate se è poco, nel senso che dal momento in cui Lucy è stata scoperta e tante altre cose sono avvenute in quegli anni 70 nel campo della paleantropologia, oltre che in tanti altri ambiti, è come se la scienza delle nostre origini, la paleoantropologia, avesse cambiato marcia e avesse iniziato a correre mentre prima si limitava a camminare. Perché? Perché Lucy ha in qualche modo con la sua scoperta mostrato chi potesse essere quello che in inglese si chiama il last common ancestor, cioè l'ultimo antenato comune di una varietà di nostri antenati che già ormai erano noti, parlavamo già di australopiteco, di parantropo, di primi homo, oltre che poi le forme successive come possono essere Homo erectus, Neanderthal, noi stessi. Bene, un antenato comune di tutta questa varietà di forme in qualche modo legate alla nostra evoluzione mancava e Lucy è venuta lì a rappresentarlo. L'altro interesse di Lucy è che ha sfondato, per così dire, il limite quasi psicologico dei 3 milioni di anni. Nel senso che fino a quel momento si parlava di antichità orientativamente prossime ai 2 milioni di anni dal presente, quelle più antiche ovviamente. Mentre con Lucy siamo andati a superare i 3 milioni di anni. Con Lucy, e quando diciamo Lucy, in realtà dobbiamo intendere una grandissima quantità di evidenze fossili, di cui Lucy rappresenta un po' l'icona, il reperto più noto e più anche significativo per certi versi almeno. Poi l'altro motivo di interesse di Lucy è che appunto è rappresentativo della specie che poi venne chiamata Australopithecus afarensis, questa specie di antenato comune delle forme successive, lo rappresenta avendo a disposizione qualcosa che si avvicina a uno scheletro intero, no? Lucy non è un frammento di omero, un dente isolato, un cranio parziale o una mandibola, è proprio uno scheletro. Il 40% si dice di uno scheletro, magari la cosa che gli manca è proprio il cranio, no? C'è la mandibola, alcune parti del cranio, ma insomma ciò che importa di Lucy è che ci ha dato informazioni sulla composizione corporea, cioè la distribuzione delle parti. Finché si avevano omeri isolati, femori isolati, bacini isolati, crani isolati, queste relazioni era difficile metterle insieme, mentre si è capito che la specie a cui Lucy apparteneva era una specie che io chiamo così tra molte virgolette anfibia, cioè una creatura che era bipede come noi, bipede pienamente bipede, ma questo bipedismo si associava ad altre modalità di locomozione e questo poi è stato chiarito dagli studi successivi perché abbiamo capito che queste creature vivevano ancora pienamente in foresta, anche se era una foresta frammentata lì in Africa orientale dalle parti della Rift Valley. E questo significa che quindi il bipedismo non è comparso, come molti pensano, per conquistare la savana, ma piuttosto è un adattamento acquisito in un contesto forestale dove la dieta era più o meno quella degli antenati, cioè una dieta basata per lo più sulla frutta, foglie, qualche piccolo animale, insomma. Quindi c'era una componente sia erbivora che carnivora, ma quella erbivora e quella frugivora soprattutto prevaleva. Poi Lucy è importante anche perché insieme a tutti gli altri reperti fossili rinvenuti negli anni 70 e poi successivamente ci ha mostrato che queste creature che chiamiamo Australopithecus non solo erano ancora delle scimmie antropomorfe ancorché bipedi, ma avevano probabilmente anche una struttura sociale da scimmie antropomorfe, cioè non la complessa struttura sociale che acquisiamo noi in fasi successive quando compare il genere Homo o forse anche dopo, che è una struttura sociale di piccole bande ma all'interno delle quali ci sono delle coppie relativamente stabili e quindi un doppio livello quasi potremmo dire tra il privato della coppia e il pubblico della banda di cacciatori-raccoglitori, mentre Lucy è ancora in un mondo di scimmie antropomorfe che probabilmente, questo ce lo dicono diversi indicatori, avevano una struttura sociale un po' come quella degli attuali gorilla, cioè come si dice tecnicamente poliginica, cioè diverse femmine con un solo maschio riproduttore particolarmente grande in competizione con altri maschi. L'altro motivo di interesse di Lucy è che in quegli anni 70 non solo sono state fatte importanti scoperte paleoantropologiche e poi ne saranno fatte molte altre in seguito, ma anche perché negli anni 70 sono cambiati un po' alcuni modelli interpretativi dell'evoluzione in genere e dell'evoluzione umana in particolare. In particolare, soprattutto vorrei fare riferimento alla teoria cosiddetta degli equilibri intermittenti, che vede l'evoluzione come una storia molto più ramificata di quanto non si vedesse prima in base a un modello chiamato gradualismo filetico, e questo a sua volta si combina col fatto che Lucy e gli altri fossili della stessa specie di Lucy rappresentano quell'antenato comune prima di divergenze evolutive successive. Quindi è proprio in quegli anni 70 e quindi con Lucy che cambia il modello interpretativo dell'evoluzione umana, non più una sequenza di specie una appresso all'altro, non più una sfilata di scimmiette sempre più dritte, ma in realtà un albero, anzi addirittura, come molti dicono, un cespuglio ramificato evolutivo. Ecco, e non è finita, c'è un'ultima importanza di Lucy, che è quella della narrazione. Cioè Lucy, come tutti sanno, è stata scoperta da un certo Don Johanson, all'epoca giovane ricercatore americano, che è stato proprio colui che è riuscito a organizzare la missione americana che si affiancò a una francese e andò lì a scavare gli aridi territori del fiume Awash, ma in Etiopia. Ma poi fu anche quello che riuscì a mettere insieme una squadra di ricercatori capaci di interpretare le evidenze fossili raccolte, quindi organizzare lo studio, arrivare a delle pubblicazioni. Ma non ultimo, una cosa che da quel momento si è sempre più fatta, cioè raccontare a un pubblico il più vasto possibile queste scoperte. E ha, più che in passato, instaurato una tendenza a fare di questa storia, che sembra una storia un po' per specialisti, non solo un qualcosa che interessa i paleoantropologi, ma che interessa in realtà a tutti. Perché interessa a tutti, è la nostra storia, e quindi come tale deve essere raccontata e deve essere condivisa. E Johanson è riuscito a farlo molto bene con tutta una serie di iniziative di divulgazione scientifica, come diciamo oggi, non ultimo il libro, uscito alla fine degli anni 70 o forse nell'80, che si chiama proprio Lucy. Un libro che tuttora varrebbe la pena di leggere, perché è quasi un romanzo della ricerca paleoantropologica di quegli anni e degli anni precedenti.
Grazie. Mi è stimolato una domanda su questa questione dell'albero dell'evoluzione umana. È anche scritto nel libro che è da intendersi appunto come un cespuglio più che come un albero. Quindi, se ho ben capito, Lucy è di sicuro un antenato lontano, però è una parte, è all'interno, è inserita in questo cespuglio. Non possiamo effettivamente parlare di di una radice, di un punto da cui poi si sono ramificate le varie storie evolutive.
Dunque, sì, e questo è il motivo per cui a me l'espressione cespuglio non piace. Nel senso che è molto usata da ormai 20 anni almeno, ma forse anche di più a questa parte. Io non la condivido perché può generare questo tipo di equivoco, cioè che l'evoluzione umana sia una storia, come si dice, polifiletica, no? Questo è il termine tecnico, per dire che le origini dell'umanità attuale provengono da più rami. Non è così. No, la storia dell'evoluzione umana è ramificata, ma all'interno di questa storia troviamo una specie di filo rosso che segue alcune creature e altre le colloca un po' ai lati di questa ramificazione, no? Di questo cespuglio. Effettivamente prima di Lucy, perché poi se all'epoca, negli anni 70, fu superato il limite dei 3 milioni di anni, poi abbiamo superato quello dei 4, poi quello dei 5, quello dei 6, siamo arrivati a possibili nostri antenati addirittura di 7 milioni di anni fa. Ed è lì forse che si annida un cespuglio iniziale, cioè è possibile che il bipedismo, che poi è quello che caratterizza anche noi oggi, come primati viventi, sia qualcosa che è comparso in più linee, ma solo una di quelle ha dato poi origini alle forme successive. Quindi all'interno del cespuglio, che si manifesta all'inizio, poi magari con la comparsa del genere Homo, poi in altre fasi, però all'interno di queste parti un po' più cespugliose o frondose, se vogliamo chiamarle così, si nascondono dei rami principali che si ramificano e si ramificano e si ramificano, ma sono comunque una storia descrivibile come un percorso ramificato, ma non poligenetico.
Ok. Come questa datazione di più di 3 milioni di anni, adesso appunto lei parlava di addirittura molto di più, 5-6 milioni di anni, com'è che si riesce ad arrivare a questo tipo di stime?
Ma dunque, da molti anni a questa parte, ma soprattutto la svolta fu alla fine degli anni 50, quindi insomma non tantissimo tempo fa, abbiamo delle tecniche di datazione che sono sempre più precise e sempre più numerose. Quindi per datare determinati livelli stratigrafici possiamo ricorrere a diverse tecniche di datazione e sperare che queste diverse tecniche concordemente indicano un certo periodo. E, quasi mai si data direttamente il reperto fossile, se non in tempi relativamente recenti, relativamente sottolineo, quando per esempio possiamo usare il carbonio 14. Allora, col carbonio 14 possiamo direttamente datare le ossa anche umane, ma il carbonio 14 ha un difetto, ha un limite, ed è un limite cronologico, cioè non riesce ad andare più indietro di 40-50 mila anni fa, che è l'epoca in cui si sono estinti i Neanderthal, quindi una fase tarda dell'evoluzione umana. Con il carbonio 14 possiamo datare l'estinzione dei Neanderthal, possiamo datare i primi sapiens e le loro diffusioni planetarie. Non possiamo andare più indietro. Però fortunatamente ci sono molti altri metodi che però per lo più datano gli strati geologici. E l'Africa orientale, tra l'altro, è un territorio particolarmente fortunato da questo punto di vista, perché molto spesso queste datazioni datano gli elementi vulcanici all'interno degli strati geologici, e l'Africa orientale è ricca di vulcani, per cui ci sono parecchie deposizioni di tufi e di altri sedimenti vulcanici che consentono delle datazioni abbastanza precise. Di solito una datazione vuol dire una forchetta, vuol dire un intervallo cronologico nella quale posizioniamo i nostri reperti fossili trovati all'interno di questi limiti superiore e inferiore. E, la lista delle tecniche di datazione è molto lunga ormai, fortunatamente. Ci sono tecniche che datano sedimenti vulcanici, come abbiamo appena detto, altre che datano la calcite, quindi depositi in grotta, oppure denti, altri che datano sedimenti sepolti e quindi privati della luce da un certo periodo di tempo. E tutto questo si combina con altre tecniche che non sono propriamente di datazione, ma che, essendo state agganciate a una griglia cronologica, consentono ulteriori precisazioni. Mi viene in mente il paleomagnetismo, che valuta le oscillazioni del polo magnetico della Terra, che di per sé non è datante, è solo una. Noi vediamo semplicemente delle oscillazioni, ma dato che queste oscillazioni sono note, sono state datate a livello planetario, diventa un sistema di datazione. Così come un altro sistema di datazione indiretto, in qualche modo, è il clima, perché da diversi decenni a questa parte abbiamo una stima delle oscillazioni climatiche nel corso del tempo, che di per sé non sono anch'esse datanti, ma sono state agganciate a una griglia cronologica e quindi possono aiutarci in questo senso. Quindi insomma veramente abbiamo tanti metodi e tante possibilità di essere non sempre precisissimi, ma spesso abbastanza precisi.
Una cosa che capisco dal suo libro e da altre cose che avevo letto è che presumibilmente, cioè Lucy è importante anche perché mostra un'origine africana, e a questo punto le domando anche, diciamo così, i reperti più antichi di Lucy sono presumibilmente stati trovati nel continente africano. Possiamo escludere che ci sia stata una comparsa, diciamo così, l'evoluzione umana sia stata in continenti diversi, ma debba essere ricondotta essenzialmente al continente africano, oppure non possiamo dirlo?
No, possiamo dirlo, diciamo che possiamo dire che tutto gli indicatori che abbiamo ad oggi, e sono tanti, che hanno a che fare con l'evidenza fossile, con i sistemi di datazione, con le prospezioni geostratigrafiche e quant'altro, con le faune, le flore di certi periodi, insomma tutto indica che l'Africa è stata l'area, diciamo, in cui si sono evoluti i nostri antenati per molto tempo. L'Africa è stata l'unico territorio dei nostri antenati, non solo l'Africa in generale, direi una parte dell'Africa, che è quella che va dal Corno d'Africa fino al Sudafrica, lungo quella specie di asse disegnato dalla Great Rift Valley, che è una frattura tettonica che percorre appunto l'Africa orientale, fino giù alle grotte del Sudafrica. E questo ormai è abbastanza conclamato, insomma c'è qualcuno che ha cercato anche altrove, ma per milioni di anni i nostri antenati sono solo lì. D'altra parte l'aveva capito anche Darwin. Darwin, in un libro del 71, 1871 ovviamente, aveva detto: ma se volete cercare gli antenati dell'uomo, sarebbe bene che andasse a cercare in Africa, perché è in Africa che vivono i nostri parenti più prossimi, cioè gli scimpanzé e i gorilla. E quindi è probabile che anche i nostri antenati abbiano delle origini africane. Però quello che succede poi, e quindi insomma, l'Africa è certamente il territorio di origine dei primi bipedi, nostri antenati, e per milioni di anni il territorio in cui questi bipedi si diversificano un po' facendo quei cespugli di cui parlavamo prima. All'interno di questo cespuglio compare poi il genere Homo, cioè compare una creatura che ha un cervello un po' più grande, che ha le mani un po' più abili, che ha un bipedismo ormai consolidato da tempo, e che si sposta verso una dieta più carnivora e che incomincia a diffondersi geograficamente. Ed è il genere Homo rappresentato non certo da noi Homo sapiens, che verremo molto dopo, ma da creature che chiamiamo Homo habilis, Homo rudolfensis e così via. Li chiamiamo confidenzialmente early homo in inglese, no? Cioè primi homo. Siamo intorno a 2 milioni, 2 milioni e mezzo di anni, forse anche qualcosa di più, anzi certamente qualcosa di più, stando a un paio di fossili particolarmente significativi. Bene, questa comparsa del genere Homo quindi è una comparsa africana anch'essa, no? Non solo il cespuglio iniziale è africano, non solo la storia per milioni di anni, diciamo da almeno 5 a circa 2 è una storia soltanto in quella parte dell'Africa, la comparsa del genere Homo avviene in questo quadro, ma poi quando il genere Homo compare tende a diffondersi anche in altre parti dell'Africa e in Eurasia. E quindi inizia una storia che riguarda gli ultimi 2 milioni di anni, che è una storia afro-euroasiatica. Attenzione, è solo l'Eurasia, non l'Australia, neanche le Americhe, che verranno raggiunte soltanto dalla nostra specie alla fine della storia. In questo contesto, diciamo, pluricontinentale, Asia, Europa, Africa del Nord, Africa del Sud, vediamo comparire varie specie, e sono tutte ascritte al genere Homo, che si intrecciano tra loro, si diversificano, ne compare una nuova, si diffonde, scompaiono altre, magari si incrociano anche in certi momenti, e in questo gioco complicato succede una cosa strana, cioè che la specie chiave poi, cioè che la nostra, nuovamente compare in Africa. Malgrado la diffusione del genere Homo fosse eurasiatica e africana, la comparsa di Homo sapiens in quanto specie è nuovamente un evento africano. Ma siamo a tempi recentissimi dal nostro punto di vista. Siamo intorno a 200-250 mila anni fa, quando compare questa creatura relativamente nuova rispetto alle altre creature contemporanee che prendevano il nome di Neanderthal, Denisova, forse gli ultimi Erectus e così via. E questa nuova creatura che ha la testa grande come quella di un Neanderthal, ma rotonda come solo la nostra è stata, con tutta una serie di effetti collaterali di questa grandezza e rotondità del nostro cranio, bene, questa creatura tende nuovamente, una volta comparsa in Africa, a diffondersi geograficamente, ripercorrendo traiettorie di diffusione geografica già percorse da altre specie precedentemente. E di fatto sostituendo poi nel tempo le varianti, chiamiamole così, più arcaiche del genere Homo, come possono essere i Neanderthal, i Denisova, gli ultimi Erectus, Homo floresiensis e così via. Quindi sì, l'Africa è lo scenario della nostra evoluzione, però bisogna capire in quando, come, perché, ecco, cioè ci sono vari tempi e varie modalità.
Ma c'è un'idea di come mai a un certo punto ci sia stato l'adattamento che ha portato a, come dire, al Homo sapiens e perché proprio in Africa?
Al cervello grande e rotondo, alla testa grande e rotonda. Molti dati ci suggeriscono che sia una specie di sottoprodotto, diciamo così, un effetto collaterale di processi di accrescimento e sviluppo. Ma qua il discorso si complica e ci porterebbe via alcune ore, penso, per essere trattato davvero bene.
No, so che...
però effettivamente è molto interessante questa storia, cioè nel corso dell'evoluzione del genere Homo il cervello cresce e nel crescere comporta dei cambiamenti a cascata, potremmo dire così, nei tempi di accrescimento e sviluppo nelle varie specie. E l'ultimo di questi cambiamenti è proprio quello che è a carico della specie che poi chiamiamo Homo sapiens, cioè noi stessi, perché questi cambiamenti nei tempi di accrescimento e sviluppo comportano anche una, possiamo dire, non è una nascita prematura, è più che altro una prematura possibilità di un assetto nuovo del cranio che si verifica fondamentalmente nel primo anno di vita e che consente, diciamo, questo arrotondamento del cranio. Quindi è un effetto collaterale del parto, della nascita, dei cambiamenti nei tempi di accrescimento e sviluppo e a sua volta poi comporta a cascata di nuovo degli effetti dal punto di vista cognitivo. Perché questi tempi lunghi dell'accrescimento, quindi una maggiore durata di anni per l'apprendimento, nuovi centri encefalici, questi centri del sistema nervoso centrale che si sviluppano soprattutto nelle aree parietali che consentono capacità associative nuove, fanno di Homo sapiens quella creatura che parla, con linguaggio articolato, non che gli altri non parlassero del tutto, ma così come noi, credo, solo noi Homo sapiens facciamo, racconta le sue storie come stiamo facendo noi in questo momento, cerca di capire la realtà come appunto anche la paleoantropologia cerca di fare ed è sicuramente più flessibile, diciamo così, nella sua capacità di adattamento, a tal punto che nel momento che Homo sapiens si è diffuso ha facilmente sostituito le altre specie che erano presenti sui vari territori, come per esempio i Neanderthal.
Professor Giorgio Manzi, so che ha un impegno tra pochissimo, quindi volevo ringraziarla per la bellissima chiacchierata, per averci spiegato tutti questi
grazie
dettagli, la rilevanza della scoperta di Lucifer. faccio ancora vedere una volta il libro, perché è un bel libro da leggere, un libro che spiega molto, lei ha scritto e mi permette di...
Posso fare un'aggiunta? Che sì. Questo libro qui non è un libro di saggistica, o almeno in parte lo è naturalmente, ma a me piace pensarlo soprattutto come un libro di narrativa. Cioè sono effettivamente una decina di storie che chi ne ha lette, insomma, come lei sa che appunto sono delle storie di fossili, ma anche degli uomini che hanno scoperto quei fossili, degli uomini che hanno anche cercato di studiare quei fossili, delle teorie che da questo sono nate, delle revisioni che sono state fatte. Sono come 10 casi possibili tra centinaia, volendo, si potrebbero scrivere svariati libri come quello, di appunto storie della paleoantropologia, quindi un libro di narrativa più che di saggistica.
È la nostra storia ed è bello raccontarla. Grazie ancora, professor Giorgio Manzi, e alla prossima. Grazie.
Alla prossima, grazie a voi.
Le parole del professor Giorgio Manzi hanno delineato chiaramente l'importanza della scoperta scientifica e ci hanno dato delle preziose informazioni su molte delle caratteristiche di questa lontana antenata. Ma molte cose sono ancora sconosciute. E allora facciamo un gioco. Proviamo a capire qualcosa che i fossili non ci possono raccontare, ovvero quale fosse la società in cui lui si viveva, a quale organizzazione sociale apparteneva. Per aiutarci a immaginarlo, abbiamo rivolto questa e altre domande alla professoressa Elisabetta Palaci, etologa dell'Università di Pisa e grande esperta di comportamento sociale nei primati.
Siamo qui con la professoressa Elisabetta Palaci dell'Università di Pisa. Elisabetta Palaci è un'etologa comparata, ha una grande esperienza per il mondo dei primati, li ha studiati per tanto tempo, è anche una collega, quindi sono molto contento che sia qui con noi e le pongo la domanda relativa a quello che in qualche maniera è un po' una cosa sconosciuta. In realtà cerchiamo di farci venire, cerchiamo di speculare su quale potesse essere l'organizzazione sociale delle australopitecine come Lucy. Possiamo magari vedere a partire dai primati non umani attuali degli esempi che possono far luce su quello che era il suo comportamento sociale?
Allora, intanto grazie dell'invito, mi fa molto piacere essere qua con voi. La domanda è molto complessa e non solo perché io non sono un'antropologa, perché grazie al vostro invito ho avuto modo di rumare un po', di investigare un po' in letteratura, e l'argomento è molto complesso in sé. Ovviamente, come dico sempre ai miei studenti, il comportamento non fossilizza. Ed è per questo che abbiamo la necessità di studiare, soprattutto se vogliamo capire alcuni tratti dell'evoluzione del comportamento umano, i primati attualmente esistenti e compararli tra di loro, ovviamente. Allora, mi sembra di aver capito, facendo questo mio piccolo viaggio in mezzo alla letteratura antropologica, proprio grazie a questo anniversario, no, che ricorre alla scoperta di Lucy. Peraltro fino a 4 giorni fa ero in Etiopia per lavorare su un'altra specie, però ero molto vicino al museo che la conserva. E la cosa che mi sembra su cui si tentino appunto queste speculazioni o queste ipotesi, quantomeno, che potrebbero non essere speculazioni, ma semplicemente considerazioni sulla base dei dati che si hanno, è se Lucy fosse una specie dimorfica oppure no. Cioè, i maschi e le femmine fossero effettivamente, non solo Lucy, ovviamente la specie che la contraddistingue, ma anche altre specie di australopitecine, fossero in qualche modo, portassero il carattere del dimorfismo sessuale. Cosa vuol dire? Vuol dire che maschi e femmine, la domanda è, erano davvero diversi? Erano diversi nella dimensione, erano diversi nella dimensione dei canini, nella statura, nella possenza del fisico? Allora, ovviamente il dimorfismo sessuale, ci sono molti modi per cercare di definirlo e di misurarlo, e la cosa interessante, o forse quella che crea anche confusione, è che in funzione delle diverse caratteristiche che si prendono in considerazione, si può avere la risposta sì o no. Mi spiego. Alcuni misurano, ad esempio, la testa del femore, che potrebbe essere indicativa della dimensione fisica, della stazza fisica dell'animale o dell'ominide in questo caso. Altri misurano invece la dimensione del canino, è un'altra misura ancora. E tra queste diverse misurazioni c'è un po' di confusione. Quindi ci sono autori che dicono sì, erano fortemente dimorfici, altri che invece dicono no, non erano così dimorfici, ma mostravano un dimorfismo così sfumato, un po' come è ora nella nostra specie. Allora, perché è importante il dimorfismo? Per capire e fare delle inferenze circa le strutture sociali? Perché ad esempio se andiamo a guardare i primati attuali, noi vediamo bene che specie che non mostrano dimorfismo di tipo fisico a livello sessuale, cioè dove i maschi e le femmine sono più o meno della stessa dimensione, dove la differenza dei canini è molto sfumata, questi sono tendenzialmente monogami. Quindi, e formano coppie che possono anche, come ad esempio nei gibboni, ok, che possono anche durare per tutta la vita. Ovviamente questo non esclude delle scappatelle, non esclude la possibilità che ad esempio il maschio possa andare a cercare novità, ok, nei gruppi vicini e viceversa per le femmine, cosa che poi è stata effettivamente dimostrata attraverso analisi genetiche di popolazioni naturali. Se però prendiamo dei gruppi di primati dove invece il dimorfismo sessuale è molto accentuato, un esempio tra tutti che forse conosciamo meglio è il gorilla, ok? Nel gorilla il maschio è il doppio della femmina. Quando si presenta questa caratteristica, normalmente si ha davanti un tipo di struttura sociale che si chiama one male o ad harem, dove c'è un unico maschio riproduttivo all'interno del gruppo con un insieme di femmine riproduttive, con i piccoli, la prole, eccetera. Quindi è una struttura sociale molto diversa, ok? Tra questi due, un altro esempio classico, che è proprio la specie di primate che sono andata a studiare, che stiamo studiando tuttora in Etiopia, è il gelada. Il gelada vive in un gruppo, in una struttura sociale a multilivello, dove ci sono tante aggregazioni maggiori di gruppi monomaschili, dove c'è un solo maschio con più femmine riproduttive, che possono trascorrere molto tempo insieme. In questa specie il maschio è più grande della femmina, quasi il doppio, mostra delle criniere, i maschi hanno delle criniere che li rendono spettacolari, no? Su questi altopiani a 3.000-4.000 metri, mossi dal vento, eccetera, quindi si individua subito il maschio, non c'è rischio di sbagliare, però sono comunque strutture sociali dove c'è un unico maschio con più femmine riproduttive. Se tra questi due estremi, quindi a totale assenza di dimorfismo e un dimorfismo estremamente accentuato, noi che cosa abbiamo? Abbiamo una serie di strutture sociali dove sicuramente si può riscontrare una certa sorta di dimorfismo sessuale, ma che non è così accentuato, ma non è nemmeno del tutto assente. Faccio un esempio. Nei macachi, dove la struttura sociale è multimaschile e multifemminile, cioè un grande gruppo sociale dove ci sono tanti maschi riproduttivi e tante femmine riproduttive, il dimorfismo sessuale sicuramente è presente, ma a volte ci sono delle femmine che uno può scambiare per maschi, quindi diciamo che le due curve della gaussiana tendono a sovrapporsi abbastanza, ok? C'è poi un'altra struttura sociale ancora, che è quella che abbraccia in particolare, la più conosciuta, il genere Pan, cioè Pan troglodites e Pan paniscus, lo scimpanzé e il bonobo, dove il dimorfismo sessuale è presente, ma veramente, veramente sfumato, e questi animali, che sono, ricordo, i nostri cugini più prossimi, perché condividono con noi più circa il 98% del corredo genico, vivono in una struttura sociale che è la più complessa in generale per finora descritta in natura. Questi gruppi che formano delle comunità di 100-120 individui, queste grandi comunità si suddividono in tanti sottogruppi che vengono definiti fluidi. Cosa vuol dire? Vuol dire che i sottogruppi non rimangono mai costanti, come ad esempio quelli del gelada, ok? Ma si fondono e si separano, e al momento della separazione possono essere costituiti da individui diversi rispetto al momento precedente della fusione. Quindi ci si incontra tutti insieme, ci si mescola, ci si separa, e gruppi e sottogruppi possono non essere gli stessi, anzi quasi mai lo sono. Questo è la struttura sociale più complessa in assoluto, e si ritiene, molti primatologi ma anche etologi ritengono, che vivere in strutture sociali come queste sia veramente challenging, sia veramente stata una spinta evolutiva per aumentare e diventare più complessi dal punto di vista cognitivo. Faccio un esempio. Noi viviamo nei nostri appartamenti. A volte l'appartamento fa parte di un condominio, quindi finché le famiglie che occupano le diverse case sono sempre le stesse, noi diventiamo abitudinari, quindi conosciamo la signora del piano di terra, conosciamo il signore del terzo piano, eccetera, eccetera. Ma se noi abitiamo, ad esempio, in un grande condominio dove ci sono tanti studenti che ruotano, che circolano, che si uniscono, la cosa diventa molto più complicata, perché noi dobbiamo ricordare non solo chi vive nel nostro condominio, ma anche le relazioni e le associazioni che sono diverse e continuamente cambiano tra quelli che ci vivono intorno. Senza considerare che vivere in un gruppo sociale fisso mi fa perfettamente capire, io imparo a capire qual è la mia posizione all'interno di quel gruppo, perché conosco bene le relazioni gerarchiche, conosco bene le relazioni che intercorrono tra soggetti che vivono con me, ma quando la situazione cambia continuamente, io devo rinegoziare e devo ricominciare da capo per cercare di capire quali sono le relazioni che legano gli altri, qual è la relazione che lega me agli altri. Quindi, quale potrebbe essere stata la struttura sociale di Lucy? Alla luce dei dati che abbiamo, dove addirittura non siamo nemmeno d'accordo se fosse una specie così dimorfica oppure no, è difficilissimo a dirsi, anche perché potrebbe essere che magari ci possa essere stata una certa plasticità, e quindi in zone dove magari l'aggregazione di individui non era adattativa perché le risorse erano poche, si poteva vivere in piccoli gruppi familiari. Magari in quelle situazioni in cui, o in quelle stagioni in cui, se pensiamo ai scimpanzé, le risorse aumentano e aumentavano e ce n'era per tutti, questo poteva favorire anche l'aggregazione di quei individui. Quindi, guardando i primati non umani attuali, okay, dove vedo tantissime sfumature di grigio, se vogliamo citare un libro famoso, scabroso, io sarei portata a dire, beh, attenzione, cioè non è che si può, come dire, dedurre dai pochi dati che abbiamo che la situazione era o così o così. Probabilmente era molto sfumata, perché, faccio un esempio, anche i sottogruppi stessi degli scimpanzé e dei bonobo possono cambiare in dimensione. Poi Forest, quindi, per quanto riguarda gli scimpanzé dell'Ovest, la situazione è molto diversa rispetto alle popolazioni di scimpanzé dell'est, da Mahale Mountains o dal Gombe. Perché? Perché l'ambiente è diverso, perché le prede, ad esempio, che devono essere catturate attraverso la cooperazione della caccia, attraverso la caccia cooperativa, in quelle zone dove sono prede molto grandi, l'ambiente favorisce la cooperazione e favorisce l'aggregazione di più individui. Laddove invece sono ambienti più aridi, dove le prede sono tendenzialmente più piccole, dove la caccia non necessariamente deve essere troppo cooperativa, perché se la preda è piccola poi va divisa tra troppi individui, quelle popolazioni tendono a viaggiare e spostarsi in sottogruppi più piccoli. Quindi all'interno dello scimpanzé, che ora non si sa se sono sottospecie, se sono specie, perché comunque anche lì ovviamente è sempre tutto in discussione, però all'interno, diciamo, della specie Pantroglodytes si hanno queste variazioni. Quindi io presumo e penso che in funzione delle diverse variabili ecologiche la situazione possa essere stata molto molto diversa anche per i nostri antenati.
Grazie mille, e ho una curiosità. Allora, i vari aspetti e diciamo così delle scimmie antropomorfe che hai ricordato sono risultato di effetti adattativi che dipendono, appunto, era la chiosa poi del discorso precedente, dagli aspetti ecologici, quindi dall'ambiente che queste creature vivono e popolano. Probabilmente non è facilissimo capire quale fosse la tipologia di ambiente in cui erano presenti le australopitecine, anche se, per esempio, il professor Manzi ci ha detto che il bipedismo è presumibilmente un portato del fatto che c'era stato un diradamento degli aspetti boschivi di quelle regioni, del Corno d'Africa, e pertanto la postura più eretta era più adatta per vedere le prede e quindi, come dire, favorita evolutivamente. Non possiamo dalla tipologia dell'ambiente in cui è stata ritrovata Lucy e facendo qualche, sempre così, di speculazione su come potesse essere 3 milioni di anni fa, non si riesce a... No, non perché sia divertente, è un gioco, no? Poi alla fine diventa un gioco, cercare di capire com'era questa nostra antenata e come le somigliamo, come non le somigliamo, in tante cose probabilmente non le somigliamo, ma forse ci hai dato qualche elemento per dire che qualcosa di Lucy è rimasto anche dentro di noi.
Allora, beh, quello sicuramente, che qualcosa di Lucy è in noi, sono certa che sia così. C'è chi ritiene che ce ne sia di più o di meno, ma quello è un discorso che lascio sicuramente a chi si occupa di antropologia. Quello che posso dire, perché l'ho visto con i miei occhi, è che, ad esempio, i gelada, che sono questa specie di primate, non sono babbuini, per quello che non voglio usare questo termine, perché è sbagliato, che occupano queste grandi praterie sui plateau a circa 3.000-4.000 metri, li ho visti spesso e volentieri, nel caso infortuito in cui abbiano erba alta a disposizione, perché non sempre è così, perché c'è una grande lotta e una grande competizione con l'uomo, ok? Ma li ho visti più e più volte alzarsi in piedi per cercare di sfruttare al di là di qualche ostacolo e camminare anche su sulle zampe posteriori. Proprio recentemente, la settimana scorsa ero sul plateau e ho visto ad esempio un giovane che aveva preso in prestito un piccolino da una mamma, la quale, siccome sono molto tolleranti, la mamma ha consentito che il piccolo se lo prendesse. Il piccolino era talmente piccolo che non ce la faceva ad aggrapparsi bene, e allora, pur di tenerselo, questo giovane lo teneva con le mani attaccato al ventre e camminava, e fatto veramente, veramente decine di metri in posizione bipede, pur di non farsi prendere il piccolino che si era così faticosamente conquistato. E quindi, in certi casi, il bipedismo, non ovviamente opportunistico, non quello obbligato come di cui stiamo parlando in questo per la nostra specie, gli animali lo utilizzano sporadicamente, in modo assolutamente, totalmente occasionale, si vede abbastanza bene nel bonobo, l'ho visto tante volte nel bonobo, si vede nello scimpanzé, si vede nel gorilla, ma quello che mi ha stupito è che effettivamente anche in scimmie non antropomorfe, in particolare il gelada, ricorrono a questa strategia per cercare di aumentare la visibilità, oppure quando le mani sono impegnate e che quindi non possono essere utilizzate per una andatura quadrupede. Quindi... io lascio ovviamente la parola agli antropologi, perché sono sicuramente più esperti di me da questo punto di vista, però in modo opportunistico, totalmente opportunistico, io ho visto spesso primati non umani fare uso soltanto delle zampe posteriori per la locomozione. Quindi non lo so, ecco, a questo non vi so rispondere. Da quello che ho letto è un po' complicato anche, perché finché si vogliono fare ipotesi sul tipo di dieta, sul tipo di abitudini che sono molto strettamente legate alle caratteristiche fisiche, è possibile farlo utilizzando i fossili. Quando si parla di comportamento sociale cambia tutto, chiaramente, perché si, possono fare solo ipotesi, si possono confrontare con i dati che abbiamo sugli attuali, però rimane veramente una zona di grigio da questo punto di vista. Però è affascinante, chiaramente, no? Il pensiero anche di studiare gli attuali e, studiando gli attuali, poter cercare di capire e di ricostruire, non tutto ovviamente, ma almeno dei piccoli pezzettini del puzzle, no, della nostra storia, è quello che poi alla fine mi affascina di più.
Assolutamente. Io ti ringrazio moltissimo per questa bella chiacchierata e ci diamo appuntamento alla prossima. E grazie ancora, Elisabetta Palagi. Ripasso la linea ad Alessio. Grazie.
Nonostante il bipedismo e forse altre caratteristiche fisiche non la rendano completamente assimilabile ad una scimmia, le ossa del cranio di Lucy e di altre australopitecine a lei assimilabili mostrano chiaramente che la nostra antenata aveva un cervello con un volume di circa un terzo rispetto al nostro. Ma un cervello più piccolo significa necessariamente capacità cognitive molto inferiori? Oppure anche un cervello di volume ridotto può essere in grado di affrontare e risolvere problemi molto complessi, in particolare di natura sociale, paragonabili a quelli della nostra specie, Homo sapiens? Lo abbiamo chiesto al dottor Giulio Anichini, neurochirurgo e membro della redazione STEM di Liberi Oltre.
Eccoci qua con Giulio Anichini, neurochirurgo, membro della redazione STEM, che abbiamo invitato per toglierci alcuni dubbi, alcune curiosità. Come ha detto anche il professor Manzi, dal ritrovamento dello scheletro di Lucy si è potuto determinare che il suo cervello era molto più piccolo rispetto a quello di Homo sapiens, ovvero della nostra specie, quindi si avvicinava molto di più al cervello delle scimmie antropomorfe. Ecco, noi siamo abituati a considerare un cervello piccolo come sinonimo di bassa cognizione, incapacità di risolvere problemi che magari la nostra specie o specie, diciamo così, dotate di un grande cervello sono in grado di fare. Ma è corretto pensare così? E cosa poteva fare Lucy?
Allora, domandona così a bruciapelo. Grazie, mi fa piacere che sono ospite del nostro stesso progetto stasera. Allora, io faccio prima un disclaimer e poi ti rispondo alla domanda. Il disclaimer è questo, questo è il mio campo, ma anche non è il mio campo, nel senso che lo studio dell'evoluzione del cervello umano è una roba interdisciplinare che effettivamente è al crocevia fra neuroscienze, anatomia, che non è necessariamente la stessa cosa, e antropologia culturale e neurofisiologia, effettivamente, quindi un po' un pupurrì di questa roba. È un argomento profondamente multidisciplinare, quindi io non mi definirei un esperto di questo argomento specifico. Quello che ti posso dire, te lo dico sulla base dei miei studi di anatomia e di neuroscienze, e sulla base del fatto che sono un po' appassionato di evoluzione da sempre, da quando ero bambino, quindi chiaramente di Lucy e di evoluzione umana e non, mi sono appassionato da sempre. Dunque, questa domanda in realtà è molto molto complessa, perché alla base ci sono due o tre maxi dibattiti che durano da decenni e che ancora non sono assolutamente risolti, proprio sull'evoluzione del cervello umano e sul discorso, sul rapporto fra il cervello umano e tutta un'altra serie di parametri. Allora, in generale, sostenere che un cervello più sia grosso, più sia intelligente, è chiaramente sbagliato sulla base di dati che sono estremamente intuitivi. La balenottera azzurra o l'elefante, che io sappia, hanno dei cervelli molto più voluminosi di quello umano. Però sono anche enormi come animali. Allora, un'ipotesi che si è sviluppata da un punto di vista, per spiegare questa discrepanza, è il brain to body ratio, che sicuramente è una componente, nel senso non è tanto quanto è grosso il cervello in termini assoluti, ma quanto è grosso il cervello rispetto al volume del corpo. Allora, questa cosa è un po' vera. Dopodiché, se vuoi la mia personale opinione, suffragata dai dati sempre un po', in realtà c'è dell'altro che è molto più importante, ci arriviamo fra un minuto. Cosa poteva fare Lucy? Allora, ottima domanda. Non è chiaro, nel senso che, allora, innanzitutto era una chiamarlo persona è eccessivo, ma anche chiamarlo animale mi sembra eccessivo. Vediamo un po', un ominide, ecco, un ominide bipede, che è molto interessante per ragioni evoluzionistiche. Quindi si presume che potesse manipolare oggetti, che potesse avere una qualche forma di capacità cognitiva nel manipolare oggetti. Il cervello, il cranio di Lucy era molto più piccolo del nostro, e diciamo, per capirci, la specie a cui si attribuisce, si pensa apparteneva a Lucy, è quella di Australopithecus afarensis. E, da quel momento in poi, in realtà anche da prima, il cranio degli uomini diventa progressivamente più voluminoso. E quindi uno dice, vabbè, ok, allora il cervello umano è quello che, cioè il volume maggiore è quello che poi spiega la discrepanza di intelligenza fra Lucy e noi. Ancora, anche qua, sì e no. Su tutta una serie di caratteristiche, diciamo, fisiologiche, possiamo dire che Lucy era fondamentalmente, aveva un cervello, ci sono molti studi da questo punto di vista, aveva un cervello che era più vicino a quello di una scimmia che a quello di un uomo, con qualche distinguo, appunto. Quindi, appunto, facendo un sommario, poteva camminare su due piedi, probabilmente poteva manipolare qualche oggetto, creare qualche strumento molto primitivo, molto rudimentale possibile, non aveva capacità cognitive come ce le abbiamo noi oggi. Ora, è molto, qua entriamo nel campo della speculazione pura. Lucy sapeva contare? È molto difficile da dire, nel senso che le formiche sanno contare e non sappiamo nemmeno come facciano a farlo, non tutte ovviamente, ma alcune specie di formiche sanno contare. Lucy aveva il cosiddetto mentalizing, cioè capire i membri della sua specie che cosa pensassero, i membri della sua stessa specie, non lo sappiamo, è molto difficile da dire, probabilmente no, questa è una caratteristica umana, e così via. Insomma, ci sono tutta una serie di feature su cui possiamo soltanto speculare.
Contestualizzo forse meglio la mia prima domanda. Chiaramente l'esempio della balena o del, diciamo così, di animali mammiferi molto grandi è un controesempio rispetto all'idea del cervello grande e maggiore capacità cognitiva. Era un discorso, se vogliamo, non è il mio campo, però di neuroanatomia comparata, cioè Lucy chiaramente non aveva le dimensioni di Homo sapiens, era un pochino più piccola per quello che ho letto, per quello che mi ricordo, però il cervello è scalato in maniera maggiore, complessivamente parlando, no? Almeno apparentemente. Ora, che questo poi abbia un significato, te lo chiedo, se si riesce a intuire. E l'altra cosa che metto a questo punto dentro la discussione è, Elisabetta Palagi prima parlava delle capacità potenzialmente sociali di questo genere di ominide, che non, diciamo, si possono solo speculare, ma comunque ci sono tutta una serie di descrizioni delle capacità sociali delle scimmie antropomorfe, al quale come minimo somigliava Lucy. Questo ha, diciamo così, chiaramente una parte di, diciamo così, attività cognitiva importante. Ecco, le capacità sociali sono anche quelle dipendenti dalla dimensione nuda e cruda, o è una cosa diversa?
Ok, sì, è esattamente dove volevo andare adesso. Allora, andiamo un po' più nel dettaglio. Innanzitutto Lucy aveva delle differenze facciali, diciamo, tra virgolette, di aspetto fisico diverse. C'era un marcatissimo prognatismo, un marcato prognatismo, che era una sporgenza del massiccio mandibolo mascellare, tra virgolette, cioè sia massiccio facciale, che è una caratteristica che si ritrova in tutta una serie di scimmie, appunto, antropomorfe, tuttora, peraltro, in alcune specie. Dopodiché, è sul neurocranio che ci vogliamo concentrare. Dunque, io fra l'altro ho qua un articolo molto interessante che, se vuoi, ti posso condividere, che mi piaceva per le immagini. Allora, innanzitutto c'è un problema tecnico. Dunque, per capirci, i frammenti dello scheletro di Lucy erano molto pochi. Ci sono stati altri reperti, diciamo, che ci avevano aiutato a ricostruire un po' come fosse questo scheletro. Dunque, come vi dicevo, c'era un marcato prognatismo, quindi vedete qui una sporgenza del massiccio facciale, dopodiché avete, si nota una, diciamo, una dimensione del neurocranio. Il neurocranio è la parte che contiene il cervello, più ridotta rispetto, appunto, a un Homo sapiens. La cosa che salta agli occhi però, anche diciamo non addetti ai lavori, è questa parte qui, cioè la zona dei lobi frontali. Ecco, i lobi frontali sono i lobi che più di tutti gli altri si sono sviluppati nell'Homo sapiens e in tutti i suoi progenitori negli ultimi effettivamente, cioè fra, includo progenitori e Homo sapiens stesso, negli ultimi 3 milioni di anni, da quando c'era Lucy, insomma. Questo è un elemento estremamente importante, perché i lobi frontali sono i lobi dove avviene effettivamente la cognition, no? Dove le capacità cognitive più sviluppate si verificano. È un po' overstretch, nel senso che da un punto di vista concettuale noi non siamo estremamente, non abbiamo ancora capito, non ci siamo ancora messi d'accordo su che cos'è la coscienza, nel senso più elevato del termine. Però diciamo che il lobo frontale contribuisce a renderci effettivamente quello che siamo, cioè definisce tutta una serie di caratteristiche, fra cui le nostre capacità di concentrazione, le nostre capacità decisionali, soprattutto localizzate a livello del giro del cingolo, probabilmente, anzi quasi sicuramente, è coinvolto nei processi di memoria a lungo termine, in particolare le cortecce orbitarie, probabilmente, anzi sicuramente, perché abbiamo episodi storici come Phineas Gage coinvolto nella definizione del nostro carattere e della nostra personalità da tanti punti di vista, con l'interfaccia del sistema limbico ovviamente. Quindi ecco, il fatto che in questi ominidi fosse meno sviluppato è un indice del fatto che le capacità cognitive fossero molto più ridotte. Una cosa poi, un dettaglio poi importante, l'età della pietra inizia più o meno 3.2 milioni di anni fa. Lucy, la specie di Lucy, Australopithecus afarensis, è precedente all'età della pietra. Quindi quando io parlo di manipolazione di strumenti, parlo di manipolazione molto grezza, non parlo di crafting, come si dice qua, cioè di confezionamento di strumenti, anche per quanto rozzi, anche che diciamo farebbero classificare questa specie come appartenente all'età della pietra. Poi ci sono tutta un'altra serie di caratteristiche abbastanza peculiari. Una di quelle che salta più all'occhio, che però non, personalmente io non è che ho ben capito quale fosse il significato storico, è questo solco lunare o fissura lunare che praticamente divideva il lobo parietale dal lobo occipitale. Nel nostro cervello persiste, ecco, vedete qua una rappresentazione, perché sembra che si potesse, cioè ci fosse proprio un'indentatura nel cervello molto più profonda di come c'è oggi. Nel nostro cervello c'è probabilmente un residuo di questa roba qui che si chiama solco parietale occipitale. Il significato fisiologico di questo solco non è molto chiaro. Diciamo che il lobo occipitale è il lobo dove sono localizzate le cortecce visive primarie, laddove nel lobo occipitale più periferico, quindi più verso questo solco parietale occipitale nel nostro cervello, solco lunare in questi antenati, ci sono le cortecce visive secondarie, terziarie, diciamo quelle un pochino più complesse. La segregazione anatomica nel nostro cervello è meno marcata da questo punto di vista, mentre in Lucy lo era di più. Però il significato di questa particolare segregazione non è molto chiaro. Diciamo, queste sono le caratteristiche principali, alle quali aggiungiamo delle caratteristiche di natura speculativa. Tornando al discorso dell'intelligenza, questa è roba che possiamo fare inferral, come si dice qua, ovvero sia speculare che fosse questo il caso. Tornando alla domanda sul volume del cervello, in realtà quello che sembra definire l'intelligenza, e negli uomini sicuramente, è un processo relativo alle sinapsi. Ovvero sia, il cervello umano effettua varie operazioni di synaptic pruning e di riarrangiamento sinaptico. Che cosa voglio dire con questo? Allora, c'è un paradosso enorme che fra l'altro appunto è questo è dimostrato e va contro la teoria del cervello grande, proprio platealmente, secondo me la disproval definitiva. Il bambino nasce con molte più sinapsi e con molte più connessioni sinaptiche potenziali di un adulto. Quello che lo sviluppo cognitivo opera, quello che ottiene nell'essere umano, è questo processo di pruning sinaptico e di rinforzamento sinaptico. Cioè, da un lato si tagliano tante connessioni inutili, dall'altro si rinforzano quelle che servono, e il processo dell'apprendimento sembra essere guidato da questo processo qui, cioè sembra essere basato su questo fondamentalmente. Ci sono addirittura degli studi di microscopia elettronica, se qualcuno vuole leggere, c'è un bellissimo libro di un professore dello Utah che si chiama 35 Myths on Human Intelligence, che cita questi studi. Il professore si chiama, ora non mi viene in mente, ma casomai ti do il link e lo mettiamo in descrizione. Ci sono questi studi che praticamente fatti di microscopia che mostrano che la citoarchitettonica delle persone con particolare, con un IQ particolarmente alto è più ordinata delle di quella delle persone con IQ basso. Cioè, paradossalmente, queste persone hanno queste sinapsi un po' messe tutte a cespuglio, laddove le persone intelligenti hanno questa grid estremamente ordinata di sinapsi ben connesse fra di loro. E quindi, ecco, queste, diciamo, queste sono le fondamentali differenze, quelle ricavate dai calchi, ne abbiamo prova. Questa sinaptica è speculativa, ma è estremamente probabile, fra il cervello degli australopitechi e il nostro. Dopodiché immagino che tu abbia una domanda finale, che è la domanda fatidica, ma quindi mi fermo qua perché sto per anticipare il tuo discorso, mi sa, quindi voglio che me la chiedi te prima di... Perché potrei sbagliarmi, questo l'ho capito.
Ma non lo so, magari non è questo. La domanda che ti farei fatidica è basata su quello che ha detto Elisabetta Palagi prima, vale a dire che la socializzazione, la capacità di socializzazione è un potente fattore di accrescimento cognitivo. Non so se il termine sia quello corretto, ma di sicuro è una forte pompa evolutiva, userei un termine più proprio, e quindi è possibile che per l'ecosistema in cui si andava a trovare, per le caratteristiche che già aveva e per magari dei cambiamenti o semplicemente per il caso, la stessa Lucy sia stata una dei nostri antenati, proprio perché le sue capacità si sono poi sviluppate con passare del tempo, stando in un ambito sociale, che nel caso di suoi come dire, cugini dal punto di vista genetico non era possibile, non era fattibile o era semplicemente incompleto. Non so se questa cosa può avere un senso.
Allora, ce l'ha. Allora, io non mi. Ti dico, io su questo voglio fare l'avvocato del diavolo, ma non per andare, assolutamente non per andare contro la Palagi, che anzi probabilmente ne sa molto più di me su questo. Ti dico semplicemente un'idea con cui mi arrovello da anni. Sai, quelle cose che le leggi per motivi diversi e poi ti ci fissi e ne vorrei veramente discutere con un panel di esperti, cioè di gente più esperta di me in realtà, Palagi compresa. Che è questa. Allora, ci sono tutta una serie di motivi e di speculazioni e di ipotesi sul perché noi siamo diventati intelligenti. Questa è una roba che mi fa impazzire. Da 2001 Odissea nello spazio in poi, il famoso monolite, poi per quale motivo proprio noi, no? Tra tanti animali. I dinosauri sono esistiti per 125 milioni di anni, una roba del genere, che noi sappiamo non è che non sono arrivati a fare gli aerei. Cioè non hanno neanche, probabilmente non hanno nemmeno, anzi sicuramente, quasi sicuramente non hanno nemmeno approcciato l'età della pietra. Tra parentesi, c'è probabilmente un vantaggio evolutivo dei primati da questo punto di vista, perché te non so se sai, in Brasile c'è una specie di macachi che è entrata nell'età della pietra. E questa è una roba che a me ha fatto impazzire, perché ho pensato, cavolo, non solo questa cosa è interessantissima, ma adesso noi cosa dovremmo fare con queste scimmie? Dovremmo lasciarle evolvere o no? Perché, cioè, questo è un problema etico, se vuoi, da un certo punto di vista. Comunque, vengo al punto. Allora, ci sono tutta una serie di ipotesi. L'ipotesi sociale è una. Poi c'è l'ipotesi del bipedismo stesso. Il bipedismo che ha consentito a questi uomini fondamentalmente di tenere libere le mani e quindi di camminare e contemporaneamente fare attività di altro tipo, portare strumenti per la caccia e cose di questo tipo. Il cucinare i cibi, che sembra che abbia garantito un risparmio energetico, soprattutto a livello dell'intestino, che probabilmente è stato riutilizzato, ovviamente parliamo di processi che durano centinaia di migliaia se non milioni di anni, è stato riutilizzato dal nostro cervello per crescere e svilupparsi di più. C'è il discorso dell'opponenza del pollice, un'altra ipotesi, cioè noi siamo fra le poche specie che ha l'opponenza del pollice ed è un vantaggio incredibile, non solo per il discorso prensile, ma per il discorso movimenti fini delle mani, che sono super rappresentate a livello corticale. C'è il discorso sociale, assolutamente, c'è il discorso linguaggio. Io però ho questa obiezione di fondo, che tutta questa roba, quasi tutta questa roba, non è che non sia presente in altre specie. perché ci sono tante specie che sono super sociali, ci sono specie che sono più sociali di noi, le famose formiche che sono fondamentalmente una società comunista o che funziona però, in cui i membri della specie sono contenti, al contrario della nostra, le api, ci sono specie, ci sono altre specie bipedi, comprese delle scimmie, ci sono tante scimmie che sono nostre, che coesistono con noi, che sono mezze bipedi, mezze quadrupedi, alternano quanto vogliono. Quindi adesso sappiamo che ci sono scimmie che sono entrate nella pietra, comunque ci sono scimmie come gli scimpanzé che sono perfettamente in grado di manipolare oggetti, per esempio. Allora, io ho questa ipotesi, ripeto, sono felicissimo di essere smentito categoricamente da chi ne sa più di me. C'è un fattore del cervello umano che è la plasticità sinaptica, di cui parlavamo prima. Io ho il dubbio, e fra l'altro ci sono dei lavori su questo, io ho il dubbio che il fattore chiave sia stato questo. Cioè, altri animali non hanno quel grado di plasticità sinaptica che ha la specie umana. E il fatto di avere una plasticità sinaptica particolarmente buona, che è regolata fra l'altro da 3-4 geni, non tanti di più che noi sappiamo, e che probabilmente appunto sono mutati a un certo punto per motivi fortuiti o di pressione selettiva positiva, ha praticamente creato il substrato su cui tutti questi elementi poi si sono inseriti. Per cui, cioè, noi avevamo un cervello che, grazie al fatto che era più plastico dei cervelli di altri animali, è riuscito ad ottimizzare molto di più tutti questi fattori, contribuendo allo sviluppo del cervello come lo conosciamo oggi. Questa è la mia ipotesi di massima. Cioè, secondo me c'è una componente genetica che è chiave, sulla quale ovviamente si inseriscono tutti questi fattori ambientali estremamente importanti. Però io non sono convinto che questi singoli fattori ambientali siano stati cruciali di loro. Secondo me questo componente evoluzionistica genetica ha un ruolo fondamentale e ci distingue dagli altri animali, ed è il motivo per cui noi siamo finiti appunto a fare calculus laddove gli elefanti no, che pure sono animali molto intelligenti.
E come avrebbe detto Jacques Monod, è il caso che ha portato a questo, sia nell'ecosistema sia nella genetica, e la necessità che l'ha poi selezionato e l'ha portato a quello che siamo oggi nel corso di un percorso di 3 milioni di anni. Giuliano Ichini, grazie mille per la spiegazione, per l'allegria con cui si parla sempre di scienza su Liberi Oltre, e a prestissimo. Ciao.
Grazie a te. Ciao.
Il nostro viaggio volge al termine. Abbiamo appreso dalle parole di Don Johansson l'emozione di una straordinaria scoperta scientifica. Giorgio Manzi ci ha illustrato la rilevanza paleoantropologica di Lucy e ci ha spiegato il lento cammino dell'evoluzione umana dai nostri antenati africani, ancora strettamente imparentati alle scimmie, sino a noi. Elisabetta Palagi ha ipotizzato dei possibili scenari di comportamento sociale di Lucy, basandosi sulle conoscenze etologiche attuali delle scimmie antropomorfe. Giuliano Ichini ci ha spiegato che un cervello piccolo non significa necessariamente una minore capacità cognitiva in molti ambiti rispetto alla nostra specie. Per noi è stato un viaggio emozionante e speriamo lo sia stato anche per voi. Di sicuro è stato il nostro modo di celebrare un anniversario scientifico importantissimo. Vogliamo chiudere con le bellissime parole che Giorgio Manzi ha scritto nel suo ultimo libro, Antenati. La paleoantropologia è dunque una chiave di lettura della nostra natura e del posto che occupiamo nella natura intorno a noi. Ci permette di ritrovare noi stessi, di comprendere se e quali potenzialità abbiamo per affrontare le sfide del futuro, un futuro che è già presente. Da me, Alessio Minuzio, e da tutta la redazione STEM di Liberi Oltre, un caro saluto a tutti voi e arrivederci a presto.